Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, Latitudine Zero, presentano Atavacron, visioni asincrone della fantascienza d'antan.
Dunque, al di là di tutto, state tranquilli che questa non è una nuova puntata di Nocturnia File, nonostante la sigla, anzi, cogliamo l'occasione per salutare Nick Parisi e Elisa Elena Carollo, che torneranno presto anche loro sui feed di Fantascientificast. Questa è una nuova puntata di Fantascientificast, ma soprattutto di Atavacron, che come riprende quello che questo sorta di esperimento di forma che stiamo facendo in questo periodo a tema unico su cui il sole. E oggi
io pensavo che il tema fossero le boiate, pensate.
In effetti ci può stare, Marco, eh? Ecco.
Allora, come filo conduttore,
in effetti, fino adesso, ahimè, di cose spero sempre nell'intervento di Massimo De Santo, che almeno riesca a risollevare il livello. Speriamo di sì.
Per parafrasare René Ferretti, mamma mia la mondezza che ci hai fatto vedere.
Comunque, considerando che ci sono anche io in questa puntata, direi che non può andare benissimo.
No, ecco, come avete sentito, oltre al nuovo format, oltre ad avere con me, come dire, Marco Casolino, che ormai è diventato l'altra voce di Fantascientifica, oggi, ahimè, abbiamo qui Marco Taddia in versione interattiva, per cui lo possiamo benissimo insultare anche questa volta tranquillamente.
E impunzecchiare.
Esatto. Diciamo che facciamo una Atavacron, vero Marco Casolino, un po', diciamo, recente, perché parliamo di una pellicola del 2007, e parliamo di una pellicola un po' particolare che è Sunshine. Una pellicola che, se vuoi, a suo tempo, quando era uscita, era passata abbastanza un po' in sordina, ed è stata poi rivalutata con il passare del tempo. Direi che no.
Non lo so. Allora, io devo confessare che non l'avevo visto questo film per motivi appunto religiosi, fisici, cioè che questi che vanno a riaccendere il sole, dico no. Poi quando tu mi hai dato i compiti mi sono messo a vederlo e vabbè, però insomma cerchiamo di analizzarlo senza il fisico pizzoso che però vi elencherà tutte le assurdità.
Marco, renditi conto, tu potevi scegliere tra Sunshine o quell'altro telefilm bellissimo che tu hai mollato dopo la prima puntata, che c'è su Netflix adesso, che ho recensito qualche settimana fa.
Okay. Quale? Quello dell'M Drive?
Sì, esatto, quello lì.
No, quello no. No, perché l'M Drive è proprio una buffa. Cioè, allora, io possiamo accettare che vabbè, per motivi di trama, un film di fantascienza appunto tralasci la precisione scientifica, però l'M-Drive si basa su quella che è una truffa essenzialmente. Quindi se vi andate a prendere gli articoli su Scientificast, questa cosa è stata trattata più volte, nel senso che prima questo Harold White, che è uno della NASA ma nasce come planetologo, prima ha venduto quello che era il warp drive, cioè essenzialmente millantava deviazione della relatività generale che potevano farci viaggiare più veloce della
praticamente
luce,
finché poi la teoria della curvatura praticamente.
Sì, ma la teoria, voglio dire, tu puoi scrivere tranquillamente una teoria per cui tu pieghi lo spazio. Il problema è che non è così, cioè o comunque se è così non l'hanno mai misurata, non esiste questa cosa. La NASA per anni ci è andata avanti finché poi, messa alle strette, perché comunque gli faceva specie che la NASA sviluppava il warp drive, loro usavano una fraseologia molto sottile, e insomma fondamentalmente li ha buttati fuori, ha detto guardate il warp drive non esiste. Quindi loro si sono riproposti con l'M-Drive, il cosiddetto motore impossibile, in cui sono riusciti a fare finalmente un articolo, perché le altre erano tutte cose non scientifiche, in cui dice ah, io se io metto 70 e passa watt, quindi essenzialmente quasi un grosso stereo in una cavità risonante, vedo qualche milliwatt, quindi sento mezzo grillo trillare e questa cosa non me l'aspetto, e quindi chissà che cos'è. In realtà appunto è una truffa, è questo, anche perché poi è stata rimisurata di recente da un gruppo tedesco, e quindi quella cosa non ha proprio ragione d'essere, è appunto una truffa. Però questi continuano a fare convention, meeting eccetera su come raggiungeremo le stelle. E allora poi vederlo in una brutta serie di fantascienza, vedere che questi riprendono, è come se tu ci avessi, che ne so, un dramma, una fiction un posto al sole, in cui questi parlano di stamina, bene, ecco, il livello è quello, meno drammatico, perché è chiaro che non ci sono pazienti, gente malata che insomma è disperata. Però l'idea è sempre questa: tu c'hai una truffa, e dopodiché dici io con questa truffa però salvo il mondo dall'epidemia degli zombie. Insomma, se uno...
Direi che prima di passare proprio all'analisi, chiamiamola tecnica dal punto di vista cinematografico, e poi se volete dal punto di vista scientifico, direi di passare il microfono a Noemi, che ci racconta la sinossi di Sunshine.
Nell'anno 2057 il Sole si sta spegnendo. La Terra e l'intero genere umano rischiano l'estinzione a causa del congelamento globale. Un esperto equipaggio, composto da 3 astronauti e 5 scienziati, viene inviato in missione a bordo dell'enorme astronave Icarus 2 per tentare di salvare la Terra. L'incarico è di sganciare e detonare una gigantesca bomba atomica stellare, una massa pari all'isola di Manhattan, che riattiverà le reazioni nucleari all'interno del Sole, evitandone lo spegnimento. La medesima missione era stata tentata già 7 anni prima, ma dell'astronave Icarus 1, gemella della Icarus 2, si persero le tracce ancor prima che potesse raggiungere il Sole. Ora l'Icarus 2 è l'ultima possibilità di salvezza, perché per fabbricare la bomba è stato usato tutto il materiale fissile trovato sulla Terra. Entrata nella zona morta del Sole, dove non sono più possibili comunicazioni a distanza, la Icarus 2 intercetta un segnale radio. È l'astronave Icarus 1 che chiede aiuto. Consigliato dal fisico di bordo Robert Capa, il capitano Kaneda dà ordine di cambiare rotta per raggiungere la Icarus 1 e verificare lo stato della sua bomba stellare. Se fosse ancora in buono stato, l'equipaggio della Icarus 2 avrebbe 2 tentativi disponibili per riaccendere il Sole. In caso di fallimento della prima detonazione, si potrebbe tentare una seconda volta. La Icarus 2 cambia dunque rotta, ma l'esperto in matematica Trey commette un errore fatale. Nel tracciare la nuova rotta, Trey non considera la variazione dell'angolo di avvicinamento al Sole e di conseguenza non modifica la posizione del gigantesco scudo che protegge la nave dai fortissimi venti solari. Così la variazione termica danneggia i pannelli della Icarus. Kaneda e Kappa si mettono addosso le tute spaziali ed escono dalla nave per riparare i pannelli manualmente. Intanto un'appendice della nave rimane esposta al di fuori dello scudo, venendo così disintegrata dal calore del sole, che incendia due torri di comunicazione e distrugge soprattutto il giardino, con le piante coltivate per avere ossigeno nella nave. Il computer di bordo entra in crisi, l'equipaggio è nel panico. Kappa rientra per non essere investito dal calore del sole, mentre il capitano Kaneda si sacrifica per riparare l'ultimo pannello. Ritenendosi colpevole dell'accaduto, Trey si demoralizza fortemente, tanto che lo psicologo di bordo, Searle, lo sottopone ad una terapia di antidepressivi. Nonostante i gravi danni, Icarus 2 riesce a raggiungere la dispersa astronave gemella. Un gruppo composto da Kappa, Searle, Harvey e Mace entra all'interno della Icarus 1, trovando la bomba stellare perfettamente integra e il giardino della nave fitto e rigoglioso. Ma qual è stata la fine dell'equipaggio? Mace trova un filmato in cui il capitano Pim Baker della Icarus 1, in preda a fervore mistico, dichiara di aver ucciso tutti i suoi uomini ed aver volontariamente fatto fallire la missione, convinto che la fine dell'umanità sia il volere di Dio. Comunque siano andate le cose, il computer di bordo è ora danneggiato irrimediabilmente e la Icarus 1 non può essere mossa. Il piano di usare la bomba della Icarus 1 come seconda bomba di riserva deve essere abbandonato. Improvvisamente l'Icarus 1 si smuove con un movimento che distrugge la camera di compensazione. Kappa, Searle, Harvey e Mace sono bloccati nel relitto. Kappa e Mace riescono a tornare alla Icarus 2, ma Harvey muore perso nel vuoto cosmico e Searle rimane indietro per consentire agli altri di salvarsi. Muore così nell'osservatorio della Icarus 1, bruciato dai raggi solari non filtrati, soddisfacendo il suo desiderio di vedere la luce solare nella sua piena luminosità. Sulla Icarus 2 restano ora 5 sopravvissuti: Kappa, Mace, Trey, la copilota Cassie e la biologa Cori. Ma distrutto il giardino, polmone dell'intera astronave, non resta abbastanza ossigeno affinché tutti loro riescano a raggiungere il sole e detonare la bomba. Cori vorrebbe uccidere Trey, responsabile della distruzione di metà della nave, ma il matematico si è già tolto la vita. Con una persona in meno a bordo, l'ossigeno ora dovrebbe bastare, ma il computer di bordo segnala una quinta sconosciuta persona sulla nave. È Pim Baker, l'ex capitano della Icarus 1, che con il corpo completamente ustionato dal sole è riuscito a salire a bordo per sabotare anche questa missione. Il computer di bordo è manomesso, Cori assassinata e Mace si sacrifica eroicamente immergendosi più volte nella vasca di refrigerazione per tentare di porre rimedio al sabotaggio compiuto da Pim Baker. Senza altra via di scampo, Kappa e Cassie entrano nel modulo bomba e si sganciano dalla nave, lasciando dietro di sé l'Icarus 2 bruciata dai venti solari. Nel modulo i due vengono raggiunti da Pim Baker, ma riescono a sfuggirgli e a innescare manualmente la bomba mentre precipitano con essa nella stella. La dilatazione spazio-temporale causata dall'esplosione permette a Kappa di osservare da vicino la superficie del Sole. Nel finale, nella baia di Sydney congelata, la sorella di Kappa guarda l'ultimo messaggio del fratello, trasmesso prima di entrare nella zona morta del sole, e ammirando il cielo con i figli, vi nota un sole particolarmente splendente, segnale che l'Icarus 2 ha compiuto la sua missione.
Si è spento il sole nel mio cuore. Ci sarà più un'altra estate d'amore, i giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore, sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore, la bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. L'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più. e nessun'altra cercherò. Il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Dunque, allora, inizio io ragazzi per dirvi sostanzialmente una cosa che tanto è quella che poi ne avevamo già parlato con Marco Casolino nella scorsa puntata di Big in Japan parlando di Solar Crisis. Io devo dire la verità, l'ho visto per due volte, una prima volta perché proprio, anche perché normalmente le vedo, cerco di vederli sempre un paio di volte perché magari le varie opere che trattiamo qui su Fantascientifica, vedendole magari già ad un paio di giorni di distanza, li vedo già sotto aspetti diversi. A me sostanzialmente, devo dire la verità, Sunshine tutto sommato mi ha deluso, nel senso che quando ne avevo sentito parlare, sentivo gente che urlava quasi al capolavoro, eccetera, però tutto sommato a me mi ha lasciato un po' di sapore di, anche qui, di cosa incompiuta, o quantomeno che a un certo punto a metà film prende la devianza fanta horror che stravolge tutto. E per quello che io ho detto, quella che secondo me è un'eresia o può essere una bestemmia fino a un certo punto, è il fatto che secondo me tutto sommato, se devo mettere su due piatti nella bilancia, secondo me con tutte le limitazioni del caso, però Sunshine e Solar Crisis siamo lì. Non so voi cosa ne pensate.
Ma non la vedo così. Nel senso che da spettatore non lo vedo un film al top. IMDb, stavo guardando adesso, gli dà 7,3 su 10.
Che non è che sia tantissimo, eh? Cioè non è...
Che non è poco, ma non è neanche tantissimo. Posso dire che la storia e la trama comunque funziona. Cioè... tutto è collegato, non parlo del punto di vista scientifico, per piacere, che dopo Marco Casolino riuscirà a essere molto più loquente di me a riguardo, ho visto alcune boiate che vengono fatte, ma la trama comunque funziona, ci sono i personaggi buoni, quelli cattivi, c'è a un certo punto questo mutamento in un quasi horror, diciamo, come hai detto te prima, che però quasi stona in alcuni momenti, soprattutto per come affrontano gli eventi questi che dovevano essere scienziati. Cioè nessuno si pone certe domande che o sono io quello malato che me le vado a porre, ma stiamo consumando più aria. Perché? Ci hanno messo un po' a capire che ce n'era uno in più, capito?
Non erano molto svegli da questo punto di vista.
Sì, perché...
Però abbiate pazienza, sono ambienti giganteschi, sono grande quanto tutta l'università, dopodiché dice abbiamo solo 12 ore d'aria, ho capito, ma che state a fare? È enorme, come fai a avere solo 12 ore
d'aria? Infatti anche quello lì,
cioè,
non si sta...
E qui non è che stiamo parlando della fisica del sole, stiamo parlando del fatto che quelli hanno degli stanzoni, delle palestre, stanno in 4 o 5 che siano, come fai a consumare tutta quell'aria?
Cioè, probabilmente non ci vogliono giorni interi per finirla.
Scusate un attimo, mi è venuta in mente adesso una cosa che volevo un vostro parere. Secondo voi la devianza verso, grosso modo, metà del film, ovviamente noi a questo punto diamo spoiler, per cui sta a vostro rischio e pericolo, anche perché parliamo poi di una pellicola del 2007, però sta a vostro... cerchiamo di non darne tanti, però, come dire, ahimè, ci vogliono proprio per cercare di sviluppare il discorso. La devianza, a un certo punto, che prende questa pellicola verso il fantahorror, fino a che punto può essere stata influenzata da Punto di non ritorno del 97?
Anche se, stavo pensando la stessa cosa, anche se, cioè, lo stesso film stavo pensando.
Anche se quello lì era dichiaratamente fantahorror, cioè quello lì proprio dall'inizio si parte, no? Per intenderci. Cioè Sunshine parte, secondo me, che non si riesce bene a quantificare come... si sa che di fantascienza, parla di speranza, di amore, poi dopo prende di botto questa devianza, che sembra veramente presa, secondo me, come certe situazioni, certo pathos che può creare, da Punto di non ritorno. Tra l'altro pellicola che fanno molto, dovremmo anche analizzare, perché secondo me è una pellicola da rivalutare al massimo.
Sì, bellissimo secondo me. Io mi sono smascellato, cioè proprio mi è caduta la mascella la prima volta che l'ho visto, ho detto che roba,
Marco,
che non mi aspettavo.
Marco Casolino, te cosa ne pensi?
Ma in realtà io leggevo che, sempre facendo i compiti, che il regista si ispirava un po' a tutti questi film, nel senso che lui voleva un cast con più persone che poi, vabbè, muoiono uno per volta, all'Alien. Si rifaceva all'intelligenza artificiale di Dark Star quando quella faceva di testa sua, e appunto sotto questi aspetti il film non è brutto, insomma, c'è... se uno appunto rimuove completamente l'ossigeno, il sole, tutte le boiate della fisica, la musica aiuta molto, no, perché la musica...
colonna sonora di John Murphy degli Underworld, che tra l'altro, ragazzi, è da pelle d'oca, nel senso, la colonna sonora è bellissima, cioè devo dire...
Sì, ma stai parlando, dopodiché... degli Underworld,
sì, infatti.
E comunque il regista è Danny Boyle, colui che ha fatto un film, Trainspotting, sì, con appunto le musiche degli Underworld, infatti. Quindi, cioè, sì, è una macchina già rodata da quel punto di vista lì. Poi Marco, vai pure avanti, scusa se ti ho interrotto.
No, poi diciamo i passaggi sono quelli, lo dicevi anche tu, cioè i passaggi sono quelli, cioè ecco, magari la parte horror è un po' incastrata, però c'è la prima stazione, la prima missione che si è persa, dopodiché loro vanno, non, cioè, si verifica un motivo per cui poi devono andare sulla prima missione, eccetera, eccetera. È chiaro che, insomma, c'è tutta una serie di passaggi quasi obbligati, però non è un film terribile, ecco, sono un po', come dici tu, Omar, è simile a Solar Crisis, nel senso che se avessero usato forse delle premesse meno assurde, ecco, magari The Coar era più, come si dice a Roma,
The Coar è cacciarone, è l'Independence Day dei film catastrofici, dai.
Sì. Tra l'altro ripreso anche quello da South Park, in realtà, non so se vi ricordate la puntata, l'avevamo citata anche a Solar Crisis forse, la puntata di South Park in cui loro vengono invasi dagli hippie e Cartman costruisce questa specie di talpa meccanica che uno, bellissimo, pensa che dovrebbe scavare sotto, e in realtà passa triturando hippie su hippie, e poi a un certo punto e poi devono puntata sacrificare il nero, dice, ci serve un black guy che si deve sacrificare per andare, cioè loro prendono io tutti questi cliché del film catastrofista, appunto The Coar, Sunshine e così via, per cui questo South Park è una critica geniale, dovremmo fare forse la meta critica di South Park, perché hanno preso in giro anche Inception, hanno preso in giro parecchi i film.
Magari un domani, Marco, in qualche spin-off di Fantascientificast, e qui ci fermiamo, ecco.
Sì, io
perché comunque,
ritornando sul film, posso dire che secondo me Sunshine è un pelo incompreso, cioè la trama sua funziona, nulla di quello che accade è puramente regalato come succede adesso, per mantenere alto,
sì,
il pathos.
Fare cose, cioè, come dici te, tutto... in modo streaming, esatto. No? Fare cose. Cioè...
No, sì, non stanno facendo cose a caso, cioè non accadono cose a caso, ma accadono per un motivo, perché una persona ha fatto un gesto, ha fatto una scelta e via dicendo. E quello che secondo me non è compreso subito è il mostro, cioè in realtà è un film sui mostri, secondo me. E ve lo dico perché il sole è il mostro. Cioè il sole appare, non appare, si vede, loro sono protetti da questo scudo gigantesco dal calore del sole, ma sembra proprio che vadano a combattere questo mostro gigantesco che è il sole in questo caso. E secondo me, analizzandolo da questo punto di vista, tutto più o meno ritorna. E anche la parte horror, che per un momento, cioè da un film prettamente psicologico che è nella prima parte, diventa un psicologico horror nella seconda, inizia già forse ad amalgamarsi un po' meglio. Però, e questo purtroppo il regista non è riuscito a renderlo comprensibile, non ha fatto capire che forse il mostrone gigante era il sole, ecco.
Che tanto un mostrone che, come dici te, mostro proprio nel senso più largo del termine, perché a un certo punto ha anche un certo fascino, perché ricordiamo che ci sono, c'è uno addirittura che ci muore inondato dalla luce del sole, perché è questa attrattiva che lui vuole. In effetti è vero, cioè, su, sì, questo piano di lettura
affascinato dal sole,
su questo piano di lettura è, può essere interessante. No, Marchi, in senso, quello che io voglio dire, cioè, non è un film che mi è piaciuto moltissimo, tanto ha quel fascino patinato che è una cosa eccezionale, secondo me, cioè risente molto, cioè, insomma, Boyle aveva trattato un tema drammatico come quello dei tossicodipendenti patinando il tutto, qui è riuscito a patinare anche un argomento fantascientifico. Quello che proprio voglio dire è che cioè anche questo mi dà veramente un senso di incompiuto, cioè che rimane lì, sì, bello, però, e rimane il però che alleggia nell'aria, non so spiegarmi, non...
Dunque, c'è da dire, però, ragazzi, la premessa è assurda anche per un non fisico, abbiate pietà, cioè, no, ragazzi, riaccendere io premessa... il sole, cioè, ma di che stiamo parlando? Cioè, almeno in Solar Crisis c'è una flare, un'eruzione solare che è grande, quello che vuoi, ma tu cerchi di deviare l'eruzione solare. Il sole ha un diametro di 1.400.000 km, la Terra c'ha un diametro di 12.000 km. Praticamente la Terra è più piccola delle macchie solari che non si vedono sul sole. Dopodiché tu hai una tecnologia per cui, se puoi riaccendere il sole, allora c'è una tecnologia che ti fa fare qualunque cosa. Non... Infatti loro si inventano questa specie di scatola in cui, in qualche maniera magica, che deve, però anche lì, se la riaccendi sulla superficie non concludi niente, perché, e qui va bene, siamo più tecnici quindi non vale, la reazione di fusione del nucleare del sole avvengono nel primo terzo dal centro del sole a un terzo del raggio,
sì,
solare,
nel nucleo solare, sì,
nel nucleo, perché la pressione è quella, poi il resto c'è la zona radioattiva in cui questi fotoni via escono, e poi la zona convettiva in cui ci sono le cellule, però quindi tu vuoi riaccendere il sole, tu sei più piccolo, il pianeta da cui tu vieni è più piccolo del brufolo del sole, e va bene. In realtà leggevo su Wikipedia che la backstory era che una Q-ball, cioè una specie di solitone, una specie di difetto semitopologico che potrebbe essersi originale all'inizio del Big Bang, anche occasionato per materia oscura, e attraversava il sole e in qualche maniera iniziava a mangiarselo dall'interno.
Alt, mi ricorda qualche cosa, Marco Taddia?
No, non lo diciamo, per piacere, perché deve ancora essere ben sviluppata questa trama di Hard Sun, e sinceramente non so dove andrà a parare la seconda stagione, ma sì.
Scusa se ti ho interrotto.
Di che serie state parlando? Sun si chiama.
Sì, non è sì, porno, non è questa serie.
No, è una serie sul sole che, qui faccio spoiler, quindi se non avete ancora visto Hard Sun, andatevi a recuperare l'altra puntata in cui parlo di Hard Sun, sempre legata a questa, perché è sempre in questo ciclo. E praticamente si sono inventati alla fine dell'ultima puntata dell'ultimo di questo telefilm che il disastro mega galattico è che si crea una singolarità di fianco al sole che si inizia a mangiare il sole.
No,
capito? No, cioè, quando da un giorno all'altro.
Quando Marco sta è preoccupante,
sta mugugnando.
In realtà ci sono delle ipotesi o delle cosiddette strangelet o di oggetti che effettivamente potrebbero risucchiare la Terra. Se vi ricordate, quando dovevano riaccendere l'HC o accenderlo al CERN, c'erano i matti che dicevano: attenzione, potresti distruggere.
Sì.
Perché ci sono tutta una serie di oggetti ipotizzati, ad esempio la Strange Quark Matter, materia strana nucleare, cioè una specie di mappazza di quark immensamente più densa del nucleo atomico, che potrebbe essere al centro delle stelle di neutroni, che potrebbero essere stelle di quark, e queste qui potrebbero non mangiarsi la Terra o niente, però potrebbero essere un stato più stabile della materia. Infatti noi in realtà, sia con il nostro esperimento spaziale Pamela, che era uno spettrometro magnetico a bordo di un satellite russo, ha 10 anni, sia con il prossimo, che è Mineos, dovrebbe andare l'anno prossimo sulla stazione spaziale, cerchiamo questi tipi di materia. Quindi anche questa Q-Ball non è una boiata, che possa mangiarsi il sole di più, perché non lo attraverserebbe, ma non se lo mangerebbe, e comunque meno che mai potresti riattivarlo. Però pure questa, magari mettiamo i riferimenti a questa, me la sono persa la tua, perché in effetti è come se tu ci avessi un piccolo buco nero vicino al sole. Succede, insomma, sistemi binari in cui c'è una gigante, una stella gigante e un buco nero sono comunissimi.
No, ma ci sono, sì, infatti, cioè, è quasi una singolarità che non ci sia nel nostro, ecco.
Beh, sì, no, diciamo che il principio antropico, tu stai in un sistema in cui si è sviluppata la vita e la vita tende a essere leggermente incompatibile con avere il buco nero vicino a casa, e questo si ricollega alla boiata numero 427 di Interstellar, per cui loro dice: dobbiamo portare l'umanità su un altro pianeta a salvarlo, dov'è che andiamo? Vicino a un buco nero.
Vicino a un buco nero.
Dico sì, bravo, mi sembra un'ottima scelta, mi sembra molto saggio. E vabbè, contenti voi.
Gargantua, che bello che era Gargantua.
Ma domanda a Marco Casolino, proprio da tecnica, diciamo fisico-tecnica. Nell'ipotesi che veramente ci sia un problema di riavvio, anzi, diciamo dal punto di vista informatico, il reboot del Sole, la soluzione che prospettano in Sunshine, cioè praticamente di buttarle dentro una bomba grande, perché ricordo che la bomba era grande come l'isola di Manhattan, per tentare di far arrivare il sole, è una soluzione perseguibile o è veramente una fantoziana cagata pazzesca, ecco.
Sì, per dire alla Homer Simpson, moriremo tutti, perché appunto, a parte che la fai scoppiare sulla superficie, secondo, appunto, come diceva Marco Dardia nel Fuori Onda, è come far scoppiare una micetta, forse anche di meno. Sì, è come forse far scoppiare una micetta sulla superficie della Terra e sperare che riattivi tipo The Core il nucleo. Perché innanzitutto c'è da dire che le reazioni di fusione nucleare, innanzitutto è una reazione di fusione nucleare, quindi se la bomba deve essere una bomba termonucleare, che si fanno sulla Terra, sono innescate da una bomba a fissione. La più famosa di queste è la bomba dello Zar,
famosa,
di 50 megatoni, perché appunto Hiroshima e Nagasaki avevano grosso modo, mi pare, 11-21 chilotoni, e essenzialmente distruggono, se i rapporti a Roma, distruggono un'area che è entro le mura aureliane, quindi un'area molto circoscritta. La bomba dello Zar
arrivava
sempre rapportata. C'è anche un sito che fa vedere,
no,
questi,
su Wikipedia, su Wikipedia, proprio la voce bomba Zar.
C'è un sito che tu praticamente gli dai, magari diamo il link, si chiama Carlos Labs, ce ne sono vari. Tu dai una città, metti lo yield della bomba e vedi quanto danneggerebbe questa bomba qua. Appunto, se tu metti Hiroshima e Nagasaki rispetto a Roma, stai dentro le mura aureliane, quindi è relativamente circoscritta. La bomba dello Zar, che sono 50 megatoni, quindi 50.000 volte più potente, distrugge tutto quello che c'è tra Latina e Civitavecchia. Infatti doveva essere di 100 megatoni, e persino per i russi hanno detto forse è un po' troppo, riduciamone.
Che attualmente
l'hanno calata,
che è la più potente, giusto Marco Casolino?
Sì, fino adesso. Ma in realtà il motivo qual era? Il motivo era che al tempo, negli anni 50, non c'erano sistemi missilistici in grado, perché il 57 è lo Sputnik, quindi i primi voli missili balistici intercontinentali sono appunto dopo lo Sputnik, perché il razzo era lo stesso. Quindi prima tu li mandavi con i bombardieri, quelli alla Dottor Stranamore. Dopodiché, se tu colpivi per compensare nella mancanza di precisione sia dei bombardieri che dei missili, tu avevi una bomba gigantesca che essenzialmente alla Docoio-Coio, come si dice sempre a Roma, non è, doveva essere troppo precisa, perché colpiva e distruggeva tutto. Poi, diventando più precisa, però erano molto grosse, appunto sono oggetti complessi, devono essere innescati in una bomba a fissione, eccetera eccetera, e con tutto ciò, appunto, 100 megatoni, che è il doppio della bomba più potente mai fatta, sì, ha fatto un cratere che ancora si vede su YouTube, l'hanno sentita anche a 3000 miglia di distanza, ma stiamo parlando di migliaia di chilometri. Il Sole appunto ha un raggio di 700.000 km, un diametro di 1.400.000 km, quindi e appunto ed è tenuto insieme dalla fusione nucleare, perché essenzialmente i nuclei di idrogeno si schiacciano uno contro l'altro per gravità, quindi la gravità li schiaccia facendogli vincere la repulsione elettrica, perché sono tutti entrambi positivi, quindi in teoria si respingerebbero come due superfici cariche, si avvicinano e si fondono e formano nuclei di elio, c'è tutta una reazione nucleare. Però sono cose immense. Quando noi finiremo di bruciare tra 4 miliardi di anni l'idrogeno del Sole, questo si espanderà, si mangerà tutto quello che c'è fino alla Terra inclusa, e pace. Se ti ricordi, in Babylon 5 c'era quella puntata in cui
The Construction of Falling Star, che praticamente
Falling Star, bravo,
che
bravo,
faceva praticamente vedere l'umanità a, mi pare, a 100, 1000, 1 milione, quando poi sostanzialmente, anche qui diamo spoiler, tanto che mi pare che dopo sostanzialmente gli umani diventano come i Vorlon della situazione, se non ricordo male, cioè anche loro diventano esseri di pura energia dentro delle tute relazionali.
Esatto. E in realtà
bellissimo quell'episodio, perché lì, mamma mia, la pelle d'oca.
Sì. Tra l'altro cita il sottoepisodio dei monaci.
Sì, cita
praticamente,
è vero,
Leibowitz,
un cantico per Leibowitz, è vero. Tanto ne avevamo parlato anche in una puntata di Fantascientifica, di questa cosa qui. Che
Sì. Beh, quel libro di Leibowitz è splendido. Se non, appunto, bisogna, riprendete la puntata in cui se ne parla e poi leggetelo, perché
è veramente bello.
È il libro post-apocalittico per eccellenza. Tra l'altro l'autore ha fatto quelle e pochissime altre cose, e poi è morto suicida, nonostante poi il libro sia tutto una, soprattutto la parte finale sia contro il suicidio, quindi è molto particolare, insomma è un libro estremamente poi analizza la relazione tra scienza, religione, è molto particolare, e Straczynski, che lo conosce, lo cita proprio, ma appunto come citazione dotta, e peraltro lui appunto diceva che il Sole stava morendo dopo un solo milione di anni, e i fan gli hanno detto: ma scusa, ma che è un milione di anni? Quello deve durare 4 miliardi di anni. Dice: sì, ma se state attenti, negli screen del Ranger già convertito in Vorlon umano c'era scritto Anomalous Sun, non mi ricordo se comportamento anomalo, perché appunto dopo un milione il Sole stava per di anni stava per esplodere. Per cui, comunque, insomma, se questo finisce il carburante, siamo morti, non c'è proprio niente da fare. Però appunto, se hai quella tecnologia, te ne vai su un altro sistema stellare, insomma.
Marco Casolino, una domanda.
Se mi posso intromettere prego, due secondi.
Sì.
Ho trovato il sito di rapporto della bomba nucleare, dopo magari lo mettiamo nel link, si chiama nuclearsecrecy.com/nukemap. Il problema è che l'HTTPS non è corretto, quindi i browser danno un po' di problemi ad aprirlo.
Ecco, comunque se mai lo diamo dopo nelle note dell'episodio, sì, ovviamente sì. Con questa postilla di tecnica. Marco Casolino, una domanda, diciamo c'entra poco, però era, te la volevo fare, da cogliamo l'occasione che proprio siamo in tema quasi nucleare. Ma è vera quella diceria che c'era stato a un certo punto, che in piena corsa verso la Luna c'era, non so se Stalin voleva mandare un missile e far esplodere una bomba nucleare di potenza di un certo livello sulla Luna, per visibile, in modo tale che fosse stata visibile dalla Terra, per far vedere che loro erano arrivati sulla Luna?
capace. No, forse non era Stalin, perché sì, mi sa che era già morto, credo. Nel 50,
comunque, diciamo,
Khrushchev. Però sì, può, ma lì erano un po' tutti un po'... Allora, lì ci sarebbe da fare anche la puntata sul progetto Orione, nel senso che negli anni 50 loro volevano usare le armi nucleari un po' per tutto. Anche gli americani volevano fare una baia artificiale facendo scoppiare in Alaska, facendo scoppiare la bomba nucleare. Avevano i russi progetti di treni a propulsione nucleare. Del resto, se voglio dire, se ci stanno le porte aeree, i sottomarini, non è perché non un treno o un aereo a propulsione nucleare. Quindi lanciare una bomba nucleare sulla Luna non è niente di particolare dal punto di vista tecnico. Il progetto Orione era questa idea, ma scientificamente solidissima, di Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson. Mi sa che l'aveva accennato anche in altre puntate.
Perché tra l'altro si basa, diciamo che c'è quella serie anche lì.
Giusto. Ascension. Parlato anche la DeepCon, Ascension, in cui loro usano questa. E anche Kubrick in 2001 doveva essere un'astronave a propulsione nucleare. Poi gli dice: ma il nucleare l'ho già fatto con Stranamore, è inutile ribattere su questo tema, che in 2001 sarebbe stato secondario. Essenzialmente io ho una nave che però è veramente un'astronave, cioè grande quanto un palazzo, sì, quanto l'Empire State Building, perché più grande è, più efficiente è. Ci metto 100.000 bombe, piccole bombe nucleari a fissione, l'idea era di Ted Taylor, e poi Freeman Dyson ci ha lavorato per più di un anno. Queste, essendo a fissione nucleare, sono milioni di volte, migliaia di volte più efficienti della chimica dei razzi, quindi mi danno una spinta che è molto più efficiente, e con queste riesco a raggiungere il 10% della velocità della luce, riesco appunto a accelerare oggetti di migliaia di tonnellate, a raggiungere Marte in 2 settimane e Plutone in pochi mesi, e con tecnologie anni 50. Quindi questa poi è stata presa anche in vari romanzi, a parte Ascension, ma insomma, è una cosa interessante.
Cos'è, anche se non sbaglio, in quello catastrofico in Deep Impact anche c'è una...
In Deep Impact la loro astronave, sì, era... però quello è interessante, perché essenzialmente ti dice che tu puoi raggiungere le stelle con anche sonde senza l'uomo, con una tecnologia esistente. Non c'è bisogno dell'M drive che dicevamo all'inizio, di boiate del genere, si può fare. E quindi in realtà, paradossalmente, rende ancora più curiosa la domanda: dove sono gli alieni? Perché se tu c'è una tecnologia... Poi in realtà il trattato di non proliferazione, questo per risposta alla tua domanda, il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e delle armi nello spazio ha fatto sì che tu non puoi mettere armi nello spazio, e meno che mai quelle nucleari, perché altrimenti
violi il trattato.
Scusa, ma allora un satellite stesso, come hanno fatto, hanno dimostrato i cinesi di saper usare come arma, non è considerabile come arma loro?
No, il satellite loro ci hanno tirato un missile. Cioè tu puoi
tirare
i missili.
Io avevo capito che ho capito che loro avevano usato un satellite per tirare giù un altro satellite.
No, allora ci sono state un missile sparato su un loro satellite, quindi ha creato una nuvola di detriti in un certo punto dell'orbita, e quindi un sacco di problemi. Poi c'è stata la collisione tra due satelliti, uno russo credo uno, non so se un Iridium o un Globalstar, e quella ovviamente non voluta. Però essenzialmente tu puoi tirare le armi alla roba nello spazio, ma non puoi mettere le armi nello spazio, e o meno che mai tirarle dallo spazio a terra. Però puoi fare i missili che dalla terra vanno su e poi ricadono sulla terra. Perché il problema qual è? Che se tu lanci un missile balistico intercontinentale, quello c'ha 40 minuti essenzialmente per raggiungere il nemico, e il nemico ti può contrattaccare, quindi nessuno, incidenti a parte, se abbiamo evitato per il rotto della cuffia, ti può distruggere. E quindi non nessuno
un russo,
siamo
ancora
Petrov, esatto, sì. Se tu metti in orbita un missile nucleare, è chiaro, quello quando ti sta sopra Mosca o Washington, stai a 400 km, il tempo d'arrivo è 7-8 minuti e non c'è modo di contrattaccare, quindi la proliferazione di armi nucleari sarebbe totale. Quindi persino ai tempi della Guerra Fredda lo spazio era stato demilitarizzato, e quindi questo poi ha segato il progetto Orione. Però anche lì usare le armi per tornare a Sunshine e cose del genere, usare qualunque cosa nota all'uomo per riaccendere il sole è follia. Magari uno potrebbe immaginare, supponiamo che il sole si stia spegnendo e che però non si gonfia, perché poi si gonfierebbe fino all'orbita terrestre e ingloberebbe la Terra, però diciamo che si spegne tipo candela, allora puoi usare le armi nucleari per scaldarti, puoi fare esplodere queste armi. Però insomma è molto complicato.
Perché lì c'è anche, è vero, Marco, hai fatto notare una cosa che in effetti anche Marco te dico, che non avevo notato, cioè che io quel poco che seguo e quel poco che diciamo leggo di astronomia, in effetti è vero, perché il Sole, in caso di diciamo che si dovesse spegnere come previsto in Sunshine, tenderebbe ad allargarsi.
Sì, sì.
Sì, non c'è più la gravità che lo tiene insieme, quindi si allarga.
Si allarga, tra l'altro.
Sì, in realtà lui poi inizia, cioè in realtà lui finisce di bruciare l'idrogeno e comincia a bruciare l'elio per fare i nuclei più pesanti e così via. Infatti, essenzialmente, il ciclo di diffusione si ferma col ferro, perché poi i nuclei più pesanti non sono creabili tramite fusione nucleare, quindi poi lì se c'è un'esplosione di supernova la densità di materia è talmente alta che crea i nuclei più pesanti, però appunto essenzialmente il Sole si espande e quindi magari la quantità di energia emessa diminuisce. Però il fatto che la corona si espanda fino all'orbita terrestre vuol dire che noi moriremo comunque bruciati, perché immaginate anche un millesimo dell'energia prodotta dal Sole è più che sufficiente per carbonizzarci se arrivasse.
Cioè, ci dovremmo spostare su un altro pianeta, ecco.
Sì. Ma anche Marte credo che non basterebbe, o sottoterra, non lo so. Però insomma non ci
comunque
sarebbe scampo.
Comunque il Sunshine, con la tecnologia che hanno dimostrato per creare quell'astronave lì, potevano tranquillamente fare una nave e andarsene in giro nello spazio e cercare un altro pianeta, secondo me.
Sì, esatto, okay. Esatto.
No, diciamo che dal punto di vista coerenza scientifica, secondo me non è dove Boyle voleva andare a parare, tutto sommato.
Io infatti questo film ho detto che è apprezzabile, lasciando da parte tutte le incoerenze scientifiche, perché anche il rendezvous tra le due astronavi, cioè, ma ne vogliamo parlare di questa sovrapposizione di scudi uno all'altra che si avvicinano come se niente fosse tra di loro? Cioè, vabbè.
Beh, quello è un po' l'effetto Expanse, che per loro praticamente quando tu stai in orbita conta solo la distanza, quindi fatto che tu molto probabilmente l'altra astronave sta dall'altro capo del Sole, quindi sta a decine o centinaia di milioni di chilometri, viene trascurata, però vabbè, pace. Però sì, sono tutte cose molto improbabili, però forse Boyle appunto non è il tipo che si fissa su questi dettagli. Io leggevo sempre che anche lì era stato coinvolto Brian Cox, che è un fisico di tutto rispetto, infatti. E quindi è chiaro che lui dice: guardate ragazzi, le cose stanno così, poi i registi siete voi, fate un po' come volete. Anche a Solar Crisis, quello che era stato interpellato, che era uno della Voyager, se non sbaglio,
non della USS Voyager, nel senso Voyager,
no delle Voyager 1 e 2. Tra l'altro pare che sempre lì leggevo che lui è uno di quelli della, che secondo me è una boiata della, che viviamo in un mondo simulato, su cui bisognerebbe fare anche lì una puntata, cioè un po' su scientifica, ma comunque sì, c'è questa cosa che va di moda, che noi, il mondo in cui viviamo, l'universo in cui viviamo, in realtà è quello di Matrix, cioè simulato,
è una simulazione.
Sì, una simulazione, che ci sono tutta una serie di motivi fisici per cui secondo me non è così, anche perché poi quello di Matrix in realtà non era una simulazione, ma era un'illusione indotta, che è diverso da è un mondo simulato dentro un computer, una cosa che non ci può essere.
Non è bello citare Matrix a riguardo, è meglio usare il tredicesimo piano, se si vuole fare un paragone come film e storia.
Comunque sia, anche lì nel caso di Solar Crisis lui aveva provato in qualche maniera a convincere dell'assurdità ben più credibile di riaccendere il sole, di deviare un'eruzione solare, e alla fine aveva capito che quello ci deve essere il sole, ci deve essere la cosa, e quindi vabbè, chiaro che poi ognuno fa il mestiere suo, il regista fa il regista.
No, diciamo che Marchi non aveva, se volete, tutta la pomposità, la pretestuosità di essere tecnicamente, scientificamente perfetto, sì, tipo un Interstellar. Sì, se sì, come dire, secondo me gli intenti, come ripeto, di Boyle erano di passare altri messaggi, che forse al limite, come secondo me, vengono sempre disattesi dalla seconda parte quando deve del Fantauro, e ovviamente, come dire, poi il fatto che ci siano certe castronerie di dimensioni solari nella trama è un altro paio di maniche. Una cosa che invece io avevo letto, dico tutte e due, che invece erano state le tute per gli esterni, quelle sorte di tute praticamente per il calore, no? A prova di calore.
Infatti,
quelle erano vere.
Per citarle io.
Erano vere, in senso praticamente erano fatte.
Sì, sì, la NASA l'aveva.
Che tanto sono fortissimi, sono anche molto, molto belle a vedersi.
Sì, infatti volevo proprio chiedere a Marco Casolino cosa ne pensava di quelle tute, che sono abbastanza realizzabili, ecco.
Sì, sì, ma di fatti, ma è corretto quello che l'analisi di Homer, la tua, insomma, è chiaro che se tu devi fare un film fantastico di fantascienza, non è che debba essere realistico. Io quello che magari critico in Interstellar e Gravity è che invece loro, avendo fatto un film non realistico, hanno detto: ah no, ma la fisica è esatta, è tutto realistico salvo piccole cose. No, non è così, va benissimo, però non dite che la fisica è corretta. Sì, magari la realizzazione del buco nero è quasi corretta, perché appunto in realtà non è simmetrico ma è asimmetrico, ma questo Kip Thorne lo sa benissimo, ha vinto il Nobel, insomma, non è che è proprio però appunto non andare a dire no, ma stiamo stare attenti alla fisica, perché quando tu decolli da un pianeta che c'è un fattore di Lorentz molto più intenso di quello di Gargantua, col pandino in seconda, insomma, non...
Sì, ma cioè, spiega che è la forza che ti serve per uscire dall'orbita di quel pianeta e dal suo buco nero annesso, giusto?
Beh, no, perché allora non ci sarebbero 40 minuti sul pianeta e 25 anni in orbita attorno al pianeta, perché la distanza dal buco nero sarebbe la stessa per chi sta in orbita attorno. Che lui ci ha dovuto mettere il fatto che quello doveva essere invecchiato di 30 anni a tutti i costi, e però non c'entra niente se stai sul pianeta, e se stai su un pianeta in cui quando passano 40 minuti lì passano 20 anni, è il campo gravitazionale è immensamente più intenso di quanto possa appunto farti il Gargantua stesso. Tra l'altro poi c'è da dire che l'altra cosa curiosa è che i buchi neri grandi in realtà non, se stai vicino a un buco nero grande, gigante, non hai una grossa fattore di Lorentz, cioè il tempo passa più o meno lentamente, perché la densità e l'attrazione gravitazionale vicino a un buco nero supermassivo è molto piccola, è quasi pari a quella vicino al Sole o alla Terra, quindi poi non risenti di questi effetti di relatività generale, che sono più evidenti con buchi neri più piccoli, paradossalmente. Però insomma, queste sono sottigliezze, ripeto.
Questo non lo sapevo.
Non è, no, in realtà il buco nero supermassivo, tra l'altro il buco nero supermassivo in realtà, oltre a quello di Elio Storetese, può avere un'origine diversa, perché appunto in teoria il buco nero stellare si ha quando tu c'hai un oggetto, che una stella più grande di quella del Sole, che esplodendo collassa l'esplosione di compressione comprime la materia sotto il raggio di Schwarzschild, e quindi diventa un buco nero, perché la velocità di fuga è superiore a quella della luce, quindi manco la luce esce. Ma paradossalmente, se tu fossi un dio, un Thanos, potresti creare un buco nero semplicemente ammassando masse stellari su masse stellari, ma così, usandole tipo bocce, e a un certo punto il raggio di Schwarzschild per queste cose gigantesche è superiore al volume utilizzato da queste stelle. Quindi poi ti ritrovi che semplicemente a un certo punto ti ritrovi dentro un buco nero. Però la densità, l'attrazione gravitazionale e tutto sono relativamente piccole, perché appunto l'attrazione gravitazionale è elevata, ma anche il raggio è immenso, sono milioni di chilometri, quindi alla fine non risenti di un campo gravitazionale elevatissimo. Certo, sotto il raggio di Schwarzschild non ci esci, perché appunto ti serve una velocità superiore a quella della luce per uscirne, però in prossimità e fuori del raggio di Schwarzschild non ha effetti alla Interstellar, insomma, quindi ci sono anche buchi neri per bene. E poi comunque
comunque,
ma ripeto, queste cose Interstellar le sanno, sì. Così come chi fa Brian Cox quando ha parlato per tornare a Sunshine le sa benissimo. È chiaro che il regista poi deve dare la sua impronta, perché è un'opera d'arte, non è un documentario, ma è corretto.
Comunque in Interstellar la più bella scena è quando sono lì sul pianeta col pandino, che a un certo punto c'è la scena che dice guarda le montagne, invece era quell'ondata, quella gigantesca che
sì, sì.
Quella è la più bella scena. Ragazzi, volevo fare una piccola pop-up sull'attualità. Avete visto il trailer di Captain Marvel?
Sì, l'ho visto.
Marco Casolino?
No, io ancora no, di solito i trailer li evito perché comunque evito gli spoiler, quindi nei limiti del possibile. Quindi...
Faccio la domanda, se poi magari vuoi intervenire. Marco Taddia, come ti è sembrato?
Allora, intanto ho capito che la storia è molto più indietro di quello che mi potevo aspettare inizialmente.
Sì, infatti da quello...
Però... Sì, cioè ambientata alla fine negli anni Ottanta, mi sembra. Sì. Quindi...
E c'è ancora Nick Fury con tutti e due gli occhi, per cui...
Sì, e quindi sì, giovane, sì. Cioè sta diventando ancora il Nick Fury che conosciamo. E Captain Marvel è appunto la prima che lui trova di questi supereroi. Quindi sembra anche carino, perché effettivamente... cioè mi ha messo un po' di aspettativa, nel senso... Cerchiamo di capire che cosa dove andrà a parare, tutto lì, perché si capisce che si capisce o non si capisce, cioè lei è arrivata, è un alieno, non è un alieno, gli sono stati impiantati i ricordi umani, che cos'è, che cosa non è, e quindi lì secondo me possono analizzarlo, cioè possono approfondire anche il personaggio.
Tra l'altro poi, sempre restando su attualità, oggi ci sono state secondo me due notizie, diciamo, una che non è prettamente fantascientifica, che è quella che Patrick Stewart sarà il nuovo Tom Bosley nel nuovo film di Charlie's Angel, e lì è da vedere tutta, perché non riesco ancora
a pensarlo,
esatto,
cosa.
È veramente da questa lista. Ma poi soprattutto invece quella che i ragazzi, ma sconvolta, qui ragazzi, come dire... scateniamo i mastini della guerra, citando Shakespeare. Allora, sembrerebbe che dalle ultime notizie di Star Trek Discovery ci sia questa fantomatica plot twist dove c'è Spock che paria che riconcili l'universo originale col Kelvin verso.
Allora, io...
Vabbè, tanto mondezza per mondezza.
Io per fortuna che sono già seduto. Quindi...
Ragazzi, io ritorno a dire, mamma mia, cioè... E io di quelli che speravo che con la departita per i motivi che sappiamo dell'amministratore delegato della CBS... si riuscisse a recuperare, ma qui ormai siamo, non posso dire si sta raschiando il fondo, qui siamo oltre
qualsiasi... vorrei citare proprio Punto di non ritorno, il film, cioè mi sembra di essere in quella dimensione parallela dove va l'astronave Event Horizon, quindi mi sembra di essere lì dentro quando si parla di Star Trek Discovery, del futuro di Star Trek. Tra l'altro mi sto riguardando ogni tanto Discovery, Deep Space Nine, che per essere una serie di 25 anni fa è ancora veramente fatta bene,
ma
e è un peccato, cioè vedere Star Trek così.
No, ma al di là dell'amore che tutti e tre nutriamo per Star Trek, cioè lo vedi anche da quello, cioè io sarei curioso di vedere una serie come Discovery fra 25 anni.
Ma non si ricorda nessuno.
Secondo me temo che noi tra 25 anni rimpiangeremo Discovery. Ah. Un po' come l'evoluzione della classe politica di questi ultimi 30 anni.
Sì, no? Vai, quello. In
sì, però,
quindi,
no, cioè...
pensa quando noi già saremo vecchi e rincrediti, più di così, se rimpiangeremo e diremo, beh sì, però tutto sommato Discovery almeno era così, questo sì, che beh, fanno adesso.
Però se mi immagino la scena, Marco, perché beh, tanto io, Marco Casolino, io e te siamo quasi coetanei, lo sbarbato, come sì, dicono qui in Lombardia di turno, è il Marco Taddia.
Sono no? Giovincello.
Esatto.
Sì,
però
sono
Giovincello. Ci immaginiamo noi in un futuro... mi immagino quando Aldo, Giovanni e Giacomo fanno i tre pensionati.
Sì, che allora pensavo, esattamente.
Però ti ricordi? Tutto sommato J.J. Abrams non era poi così male.
No, cioè seriamente, se mi sentite dire J.J. Abrams non era così male, mi dovete abbattere.
Okay? Scommettiamo? Scommettiamo?
Beh.
No, non lo dirò mai, piuttosto sto zitto.
Vediamo, dai, ritroviamoci qui, faremo... Allora non so se esisteranno gli holo podcast, mi immagino già questa tecnologia nuova che praticamente i podcast olografici.
Beh, ci sono le, sai, si potrebbe provare se averci tempo, i VTuber, cioè in Giappone spopolano, sono YouTuber, tipo quello di Dark Mirror, in cui la voce è di una ragazza, un ragazzo, che è però poi il personaggio è tipo Hatsune Miku, quindi è,
ah,
è un
l'evoluzione dei Vocaloid, sì.
Sì, e quindi e quelli spopolano, perché è chiaro che se tu c'hai una voce carina, e magari per le ragazze è più semplice, soprattutto in Giappone, e magari però non sei di bell'aspetto, riesci in questa maniera comunque ad avere un audience e magari fai anche cose intelligenti a raggiungere un audience più elevata, perché appunto poi in realtà sono gli YouTuber cioè, hanno il video, insomma, ha una fruibilità più ampia, anche se in realtà è il contrario, perché tu ascolti solo il podcast. Quindi potremmo anche farci una puntata con gli avatar e così via, averci tempo. Quindi saremo...
Tra l'altro vedo anche fra le ultime notizie che avete sentito negli Emmy 2018 Handmaid's Tale, quella famosa serie che...
No,
Marco, mi trovi perfettamente d'accordo. Anch'io... nonostante l'ho vista di diciamo in momento della giornata non sospetto, mi ha fatto un effetto stile Lexotan, cioè dopo mezz'ora ero lì che dormivo praticamente, nonostante avevo le gocce negli occhi, per cui perché mi tenevano sveglio dal male, però praticamente non niente. E più che altro ho visto che ha vinto invece un Grammy, quella... Non so se l'avete visto quell'episodio di Black Mirror con la USS Callister.
Ma quello è geniale,
sì,
ragazzi.
Bellissimo, sì.
Quello, speriamo che facciano la serie, perché quella era veramente spassosissima.
No, l'hanno già fatta, si chiama The Orville.
In effetti, no.
No, ma voleva... Sì, The Orville va bene, però volevano farla una serie proprio sulla Callister e così via.
Ah, solo su quella lì? Ah, sì, non lo sapevo, però sarebbe interessante.
Avevo letto, quello effettivamente meritava. Ma tutto Black Mirror merita, in realtà. Poi hanno cercato di unificarlo insieme. Tu l'hai fatta la puntata su Black Mirror?
No, non l'ho fatta.
Tra l'altro, secondo me sarebbe interessante, perché è una serie veramente... Io, a me, devo dire la verità, mi sono, vedendola, sono ritornato ai tempi di... della Golden Age, di Ai confini della realtà, sì, di Outer Limits, sì, quando c'erano queste, come dirti, episodi estremamente borderline che non riuscivi a classificarli se come fantascienza, horror, fantasy, assurdità, eccetera, che però alla fine ti spegnevi, però ci pensavi sopra.
Sì, anche quello del credito, in realtà era molto surreale, quello del credito social, sì, no? Che in realtà poi sta prendendo piede in Cina e così via, c'è un articolo sulla BBC proprio oggi.
Infatti non è molto lontano dalla realtà in Cina. Quindi...
Sì. Anche la questione della bolla sociale, che in realtà poi ne parla anche Ferruccio Manclossi nel suo romanzo Next, prima che è uscito, prima sì, che si scoprisse appunto che poi i feed sono tutti distorti e così via da Facebook e dagli algoritmi.
A proposito, cogliamo l'occasione per salutare Ferruccio, che è una delle colonne portanti della nostra community su Telegram.
Sì,
per
sì, cui... sì, no, a parte Telegram, poi insomma il suo sito
è da vedere.
Un punto di riferimento. E poi il suo libro, ma dovremmo invitarlo, l'abbiamo già detto. il suo libro Next, lo consigliamo, perché a parte la quantità immensa di citazioni di fantascienza e nerd e così via, appunto aveva colto il problema della bolla e del selective targeting prima che poi esplodesse nei danni che ha fatto con la Brexit e Trump, quindi vale la pena.
Guarda, alla fine quelle cose lì di Facebook erano abbastanza note, solo che quella bolla lì è esplosa e il grande pubblico lo ha capito. Però tipo io, che per più anni ho lavorato su queste cose qui, si era intuito che si stava veramente usando i dati per schedare ogni singola persona, cioè le sue abitudini, in modo da creare un target per puntarla. Adesso si sta facendo in un altro modo, quindi su altri sistemi. Però
che, tra l'altro, sempre un episodio mi viene in mente, uno tra l'altro ovviamente come dire trattato alla Orville, per cui molto sopra le righe. C'è stato anche un episodio di Orville, che vi ricordate, quella, per tanto diamo spoiler, di quella società che si basava sui like, non so se vi ricordate.
Sì,
è vero.
In realtà, diciamo, Orville, per quanto geniale e infinitamente superiore, sempre in my humble opinion, a Discovery, alcuni episodi non li risolve. Cioè, se vi ricordate, anche l'episodio, cioè la butta sulla citazione, ma poi alcuni, l'episodio che loro vanno, quello For the World is Hollow and Touch the Sky, sì, no? L'episodio che quelli stanno dentro, in realtà poi non risolvono il problema della società o come la trattano e così via. E anche quello dei like era surreale, però anche lì rimane irrisolto il problema.
Sì,
mentre il capitano Kirk di solito andava là, spazzava via in barba alla prima direttiva e in qualche maniera anglocizzava il pianeta.
Sai l'unica cosa, Marco, Marchi, anzi dico Marchi, io vi butto lì la domanda tutte e due, l'unica cosa forse di Orville che non sopporto è che ci sono veramente poi certe situazioni che sono esasperatamente paradossali. Mi spiego, sempre in quella puntata lì, vi ricordate, il motivo scatenante era un ufficiale, sostanzialmente uno dei piloti doveva fare l'idiota
con la statua sì.
Che è una roba che, se uno ci pensa, manco l'ultimo dei maleducati sulla Terra dei giorni d'oggi potrebbe fare. Cioè, mi sembra strano.
Poi sei condannato a morte. Cioè, quella è la cosa. Sì. È vero che anche Wesley Crusher in una prima puntata, in una prima stagione di Star Trek.
Beh, ma lì era diverso, perché lì era c'è la palla. Cioè,
mica tanto.
No,
cioè, lui, vabbè, lì ha buttato la palla, ha distrutto qualcosa, non mi ricordo.
Andava in una zona, però... in una zona off limits, per intenderci.
Aveva pestato le gardenie, esatto.
Se ci pensi, ai giorni nostri c'è della gente, turisti, che si fanno delle foto in cose vecchie di 2000 anni, a Pompei, capito, in fontane, ci buttano dentro. La situazione è sempre quella, cioè il coglionazzo ce lo ritroviamo in tutte le salse, anche nel futuro. Quindi no,
però io,
ci poteva anche stare.
Sì, ci stava, però io partivo dal presupposto che, bene o male, ok, tenuto conto che la serie è orientata su quello, però uno che si parte dal presupposto che un ufficiale con un certo tipo di addestramento, eccetera, eccetera, da quanto mi pare lì in Orville non c'è una sorta di prima direttiva, una roba del genere, però si presuppone che abbiano quantomeno un addestramento particolare. Cioè, certe volte, diciamo, ci sono queste, per dare là a determinate situazioni se ne creano altre, come dirti, si utilizza un catalizzatore molto, molto scemo, molto...
Ma perché è la base di quello che vuole essere la serie, cioè la serie stessa vuole essere un po' scema, capito? Un po' goliardica, quindi non dico che effettivamente ci stia, però diciamo che lo puoi sopportare quella cosa.
Sì, ma difatti si sopporta tranquillamente, solo che, visto che poi ci sono episodi, quello del figlio dei due alieni, quello insomma è un episodio importantissimo, secondo me.
Fatto veramente.
Poi i politically correct sono riusciti a criticare, perché dice: no, ma essendo tu bianco, uomo e eterosessuale, tu non puoi parlare del transgender, eccetera, eccetera. Queste sono le follie americane. Secondo me era una puntata eccezionale, che toccava un problema serio e lo trattava sempre sue opinioni, lo trattava correttamente. Poi in America, ricordiamoci, sono quelli che sono riusciti a far fuori Guardiani della Galassia 3, perché quello ha pubblicato due tweet
sì, ma per cui si era già scusato, per cui aveva già fatto tutto, dai. Cioè è semplicemente, sì, è chiaramente che lì hanno mostrato le spalle a certi comportamenti, e adesso succederanno anche con altri quei comportamenti lì.
Allora, torniamo invece diciamo, dopo aver fatto la nostra canonica, imprescindibile e utilissima digressione all'interno di Fantascientificast.
Stavolta non è colpa mia,
ragazzi, tanto il bello è quello.
Ragazzi, oggi ci sono io, la colpa è mia, per piacere.
Va bene, sono contento di ciò che ti subi. No, ma poi, bene o male, i nostri ascoltatori li piacciamo anche per quello, per cui spero. Direi, facciamo un giro finale di considerazioni a turno su Solar Crisis. Vedi?
Sunshine.
Lapsus Sunshine. Diciamo, iniziamo da Marco Tadia, vai, visto che sei l'ospite.
Ah, ok. Sono ospitato,
sei imbucato di turno, per cui via.
Esatto, infatti stasera non sapevo cosa fare, esatto. Sono venuto qua a parlare. Allora, Sunshine secondo me è un bel film, godibilissimo, che ha una trama comunque scorrevole, e mi è piaciuto rivederlo, e posso dire che è fatto bene come fotografia, è fatto bene come musica, anche le interpretazioni degli attori sono comunque di parte. È chiaro che, come abbiamo eviscerato in tutti questi minuti, è un film che va preso con le molle dal punto di vista scientifico, quindi io parto da quel presupposto lì e provo di tapparmi il naso su certe storpiature che vedo, tutto lì.
Marco Casolino?
Ma io in realtà sono d'accordo, stranamente mi trovo quasi sempre d'accordo con le analisi di Marco Taddia, nel senso che...
mi preoccupo,
Lo so, anche
anch'io
io,
mi trovo.
Fatta salva appunto le cose della fisica, che però poi alla fine non influiscono troppo sulla drammaticità della cosa, che però segue dei canoni standard, dell'horror movie o del disaster movie, cioè devi andare lì, devi salvare, muoiono per strada... Però insomma il film è piacevole, ma anche Solar Crisis, se vuoi, era piacevole. Solar Crisis era più rozzo, perché tutta una serie di cose potevano essere fatte meglio. Qua dici, vabbè, è fatto bene, i passaggi sono quelli, semmai vuole essere un po' troppo lirico, e tanto lirico non è, però si lascia vedere. Insomma, non è un giudizio, quel set che sta lì su IMDb non è sbagliato, secondo me.
Tutto no, ci sta tutto, secondo me.
Omar, tu come la vedi?
Io, allora, ritorno a dire, l'analizzo un po' per compartimenti. Allora, ritorno a dire, plausibilità scientifica, non posso che... ma per me ignoranza in campo, aggregarmi a quello che, diciamo, mi ha detto Marco, per cui mi fido di quello, Marco Casolino, per cui quello. Ovviamente, essendo un film di fantascienza, sleghiamo da quello. A parte, l'unica cosa di cui dico che urlo al capolavoro è la colonna sonora. La colonna sonora è veramente di Sanche, è una cosa a pelle d'oca, ma veramente una bellissima colonna sonora. Per il resto io ho questa sensazione, come vi ripeto, sempre di incompiuto, e nonostante questo è un bel film. Cioè, adesso il timing esatto mi pare che siamo intorno, aspetta che guardo dopo, vedo subito, esattamente siamo intorno ai 1 ora e 20 circa, un'ora e 40 abbondante, però è tutto sommato abbastanza scorrevole. Ecco, quello che non comprendo, il fatto come a suo tempo che era stato gridato al capolavoro. Ecco, quello non riesco a capirlo. Cioè, non, per me è un bel film, godibile, con limiti abbastanza visibili, però non è un capolavoro, punto. E poi ritorno della mia idea che se li mettiamo sul piatto della bilancia, se la gioca alla pari con Solar Crisis, punto.
Ah, qui sì, anche perché se non altro sulla Crisis c'era le miniature, io per le miniature c'ho tutto.
Io, già che ci sono, proporrei, visto che è venuto fuori in discussione, un confronto in una puntata tra Matrix e Il Tredicesimo Piano.
No, allora Matrix e coso, Dark City.
Anche.
Ah, sì, anche quello, sì.
A tre, facciamo il triello, come sì, il cattivo.
Facciamo una sorta di, come si chiama, di stallo messicano, dai. Come...
Sì, il Mexican standoff, però... Leone l'ha chiamato proprio il triello.
No, sarebbe interessante perché veramente sono tre... buttiamoli... In effetti un giorno sarebbe interessante, come dire... fare una sorta di database di tutte le cose, dobbiamo parlarne, secondo me viene fuori una sorta di enciclopedia chilometrica.
Beh, perché comunque il mondo della fantascienza è vasto, il punto è poi, ma tu col Silent Prof l'avete viscerato, cioè no, i temi sono quelli, sono quelli da Omero, poi alla fine non è che cambia niente. Se vuoi Prospero e di nuovo è il pianeta proibito. Quindi insomma è difficile che uno trovi un argomento nuovo, magari appunto quando questi si riescono con ma dovremmo parlarne perché con la il mondo è simulato dal computer, sono le ombre di Platone, cioè non, la stai solo declinando, ammodernando, dicendo è un computer, non è l'ombra delle torce, ma non,
cioè
non,
tu vuoi dire che tutto quello che abbiamo inventato è già stato inventato?
Dal punto di vista filosofico sicuramente, dal punto di vista del dramma e della narrazione secondo me sì, cioè, o c'è proprio il grandissimo, però comunque quando leggi i grandi classici che puoi fare più di quello, puoi cercare di raccontare la storia in maniera un po' diversa, ma se vuoi anche Sunshine, no, per tornare a quello, a Solar Crisis è sempre c'è un problema, quelli devono andare, c'è il protagonista, l'antagonista e il coprotagonista e in qualche maniera lo risolvono o non lo risolvono e in qualche maniera muoiono. Se vuoi allora c'è quell'altro film che è geniale che è La casa nel bosco, quello è praticamente il meta horror. Infatti l'avete visto, immagino, sì.
No,
quello è Josh Whedon.
Qualche anno fa.
Quello è praticamente è la meta spiegazione a tutti i film horror e perché sono tutti uguali i film horror. È un film geniale. Però è appunto perché il film horror deve seguire certi canoni, quello di la fantascienza più o meno altri canoni. 2001 è il primo in cui c'è un computer che impazzisce. E poi da lì è tutto un silone, un attimo al silone, voglio dire. Non è che.
Bene, direi che anche per questa volta abbiamo portato a conclusione la missione di analizzare un altro aspetto del ciclo di Un posto al sole. Tra l'altro volevo, Marco Casolino, qui ringraziare pubblicamente Gianluigi Gatti, perché secondo me qui ha sfiorata la genialità con Un posto al sole. Diciamo che non è finita qui perché arriveranno altre come dire, declinazioni su questo argomento e varie puntate di Fantascientificas, per cui ovviamente molto più serie di quella che abbiamo fatto stasera, che me, come solito, per colpa della presenza di Marco Taddi, ha preso una brutta piega.
È finita in cacciara, lo sapevo.
Esatto, per cui direi che da Omar Serafini, dalla base milanese di Fantascientificas, vi saluta.
E anche da quella romana, Marco Casolino.
Io dalla pianura emiliana vi saluto. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.